Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». La parola di Dio oggi vuole darci un messaggio molto chiaro e preciso, per quanto difficile. Seguire Gesù, che è una guida che sa dove sta andando e che per arrivare a quella meta che lui ci propone, che è una meta molto dura, ci dona però lo Spirito Santo e ci rende liberi, ci libera da tutto quello che impedisce di camminare, di correre, di raggiungere la meta. La seconda lettura in questo senso è stata molto chiara, penso che l'abbiate notato, proprio la parola libertà ripetuta 5 volte. Dio ci ha resi liberi, liberi per la libertà. Ecco, allora la meta che Cristo ha, ce la dice San Luca nelle prime righe del Vangelo, dice proprio che Gesù, prima, negli ultimi giorni, prima di essere elevato in alto, e qui è chiaro l'accenno alla crocifissione di Gesù sul Monte Calvario. Quindi San Luca, cosciente che deve darci un messaggio utile per la nostra vita di oggi, dice che Gesù, pensando al momento in cui avrebbe dato la vita, ha fatto la faccia dura, cioè si è reso veramente deciso ad affrontare qualunque difficoltà pur di raggiungere la meta. E la meta non è la sofferenza, la meta è la capacità di amare a costo di qualunque prezzo. Nella seconda lettura di nuovo viene ribadito quest'idea: se vi ha liberati perché possiate amare. Non è libertà di capriccio, è libertà di progetto, liberati da tutto quello che vi pesa addosso. E San Luca ci dice: fidati di Gesù, è una guida che sa dove condurti e non fa preferenze di persone o non aggredisce nemici. Notate, molto importante questo piccolo episodio, i samaritani, nemici giurati di Gerusalemme, quando sanno che il viaggio di Gesù ha come meta la città di Gerusalemme, dice allora qui non entri, nel nostro villaggio non ti vogliamo. E allora i due zelanti, Giacomo e Giovanni, ricordando che il profeta Elia aveva fatto una cosa del genere, dice facciamo scendere il fuoco e li bruciamo tutti. E Gesù li ha guardati con uno sguardo fulminante e li ha rimproverati. Non avevano capito niente, ma ciononostante Gesù se li è tirati dietro fino a Gerusalemme, come tira dietro anche noi sempre. Lui è la nostra guida e noi camminiamo dietro Lui. Lui ha la meta chiara, noi abbiamo paura, noi vorremmo il consenso di tutti, vorremmo eliminare i nemici. No, Gesù invece dà una risposta molto chiara, andiamo in un altro villaggio. Addita un orizzonte più aperto. Vedete che bello, a volte la nostra vita cristiana si immiserisce a lamentarci di questo mondo cattivo, di questa chiesa che fa degli errori, di questa parrocchia che non funziona, di questa mia famiglia dove tutto va a rotoli. E Gesù dice, alza lo sguardo, l'orizzonte della vita è grande, non fermarti e cammina con me. Io sono davanti, ti guido, tu seguimi. Poi San Luca mette sulla scena mette tre personaggi che uno dopo l'altro valutano se seguire Gesù o non seguirlo, un po' quello che spero anche noi stamattina nel nostro cuore davanti a questa parola stiamo pensando, vale la pena di seguire Gesù. Gesù va a Gerusalemme, dire che va a Gerusalemme vuol dire che va nel cuore delle problematiche umane, le affronta, non le scansa, e purtroppo queste problematiche umane sono dure fino a metterlo in croce. Ci fidiamo che dopo la morte c'è la risurrezione, ci fidiamo che Gesù non ci sta portando alla sofferenza, ma ci sta portando alla pienezza della vita. Ecco, questa è la grande domanda. Allora, questi tre personaggi che vengono messi in scena da San Luca fanno delle obiezioni, vorrebbero seguire Gesù, ma il primo probabilmente aveva chiesto dove abiti, quando mangiamo, che sicurezze hai, e Gesù risponde con questa bellissima scena di dire le volpi hanno una tana, gli uccelli hanno un nido, figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè, se vuoi che la tua vita, il viaggio della tua vita sia veramente qualcosa che dà pienezza, smettila di accumulare oggetti, beni materiali, situazioni direi di possesso che ti appesantiscono e non ti rendono libero di amare. Noi abbiamo la tana e abbiamo anche il nido. Ecco, Gesù non l'aveva. Capite, adesso uscite dalla parabola, pensate davvero quante volte noi siamo impediti di amare dall'attaccamento alle cose materiali. Poi viene il secondo personaggio e il secondo personaggio mi chiede di fare un gesto tradizionale della legge. Prima vado a seppellire mio papà e mia mamma. È una cosa, direi, mi pare significativamente bella. E Gesù gli dice, guarda, se tu non esci dalla tua famiglia, se tu non hai coraggio di progettare la tua vita a prescindere da quella che è stata la famiglia di prima, se tu con la tua religiosità sei ancora fermo a determinate pratiche devozionali e ti fermi lì anziché seguire me, la persona di Gesù che cammino davanti a te, la tua vita si perde. Guarda, applichiamola anche alla nostra scelta religiosa. Noi siamo venuti a messa stamattina, è uno dei tanti riti che la tradizione ci ha tramandato, ma se lo viviamo come l'ultima cena dove Gesù ha preso i suoi apostoli, li ha nutriti col suo corpo, il suo sangue, e ha detto adesso date anche voi il vostro corpo, date anche voi il vostro sangue, non li ha tenuti nella sala del cenacolo, li ha mandati. Ecco, allora se questa è la nostra Eucaristia di stamattina va benissimo, perché noi nutriti di Cristo usciremo da questa chiesa e lì comincerà il vero culto di Dio, il nostro amore per le persone, il nostro servizio. Se invece questo è un cartellino che timbriamo, perché alla domenica non si deve perder messa, pensate al verbo perder messa, allora a quel punto noi siamo nella vecchia chiusura dove Cristo non ci serve perché ripetiamo delle cose inutili. Il terzo personaggio che si presenta vuole semplicemente andare a salutare la sua famiglia, un po' come ha fatto nella prima lettura, avete sentito, no? Elia butta il mantello sulle spalle di Eliseo che stava arando e gli dice: tu adesso sarai profeta al mio posto. Eliseo cosa fa? Prende due buoi, li uccide, li cuoce e invita a pranzo tutti gli amici che conosceva, fa una gran festa e poi si mette a servizio di Elia. E in pratica il terzo gli sta facendo la stessa proposta: io vorrei seguirti, Signore, vorrei vivere con te la vita cristiana, impegnarmi davvero a vivere la libertà con amore, però insomma tentenno. Allora Gesù usa un bellissimo paragone, che anche se noi non siamo abituati ad arare i campi lo capiamo molto bene. Se colui che sta guidando l'aratura, invece di guardare davanti a sé per sapere bene quello che fa, si volge indietro, probabilmente quei solchi diventeranno uno zigzag che non serve a nulla. E allora Gesù gli dice: ti pone mano all'aratro, e poi si volge indietro, tentenne, non riesce più a capire qual è la meta, non mi segue nella direzione che abbiamo preso insieme. Allora vedete, la parola di Dio oggi ci sta dicendo che abbiamo una guida di cui possiamo fidarci, una guida che ci vuol bene, che anche se siamo tentennanti e paurosi non ci scarta, che non vuole farsi dei nemici, al contrario vuole aprire il nostro orizzonte, vuole aiutarci a liberare dagli attaccamenti inutili. E qui viene la parte più bella, e ci fa un grande regalo, ci regala il suo spirito. Guardate, la seconda lettura è fondamentale stamattina. Dal giorno del nostro battesimo noi abbiamo in noi la forza per prendere sul serio questa parola. Non è efficienza umana, non è la bravura di qualcuno, è la forza dello Spirito Santo che Lui ha messo nei nostri cuori, che ci rende capaci di amare sconfiggendo i nostri egoismi. La seconda lettura lo dice chiaramente: non usate la libertà per i vostri comodi. La carne ha desideri contrari allo spirito, traduciamolo. L'egoismo ci porterebbe costantemente a pensare a noi. Lo spirito ci fa capire che invece la nostra vita si realizza nell'amore. E guardate che ricevere lo spirito vuol dire diventare liberi. Liberi dalla legge. Non sono più preoccupati di osservare i comandamenti. Sono preoccupato di vivere una vita che ama, sul serio, che si dona, come quella di Gesù. Diceva Sant'Agostino: ama e fa ciò che vuoi, perché nel momento in cui con la forza dello Spirito entri nella decisione di amare, altro che i 10 comandamenti, tu stesso inventerai tutte quelle regole giuste che ti consentono davvero di amare. Pensate alla famiglia, al coniuge, ai figli, agli anziani, pensate alla società, quanta fantasia ci vuole veramente, quanta libertà nel decidere che cosa vuol dire oggi vivere cristianamente. Noi stiamo troppo volte lamentandoci, come dicevo prima, di questo mondo cattivo, e Gesù ci dice: lascia perdere, mi fanno paura tutti quei movimenti che contrastano politicamente coloro che pensano il contrario dalla legge di Cristo. Non servono a niente, perdiamo solo tempo. Tu vivi la vita cristiana, impegnati, dai un modello, fai vedere che vivi una famiglia veramente ricca di fede. Non ci sarà più bisogno di lottare contro gli altri, ti invidieranno per la bellezza della tua esistenza. Allora chiediamo davvero al Signore la forza del suo spirito, chiediamogli di vivere la libertà, di essere veramente coscienti che Lui ci ha liberato perché ci vuol bene, è al nostro fianco, cammina con noi e ci porta a una meta che Lui conosce bene, che è la pienezza dell'amore, in cui finalmente vivremo tutti insieme riuniti nella gioia, guardando con riconoscenza a Lui, ma anche con bontà a tutti gli altri fratelli che noi ci porteremo dietro, perché la salvezza non è una cosa che noi ci conquistiamo, è un regalo che Lui sta facendo. A noi la regala con più evidenza, ma vuole che la sua casa si riempia di tutti i suoi figli, e questo sarà la cosa più bella che sperimenteremo quando in paradiso troveremo al nostro fianco anche le persone che noi non siamo riusciti ad amare e che forse avevamo classificate come lontane da Cristo.